Buongiorno a tutti. Allora, vorrei fare prima una breve descrizione di quella che è l'attività della direzione ottava del Dipartimento del Tesoro, quindi Ministero del Tesoro, per poi passare a quello che è il tema del convegno e quindi il Fondo Nazionale come strumento attuativo del Piano Casa. Anzitutto la direzione ottava è una direzione giovane, nel senso che è operativa soltanto da settembre del 2009. Istituzionalmente si occupa della valorizzazione degli attivi dello Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuando specifici percorsi di valorizzazione e dettando anche delle linee guida. Inoltre, con specifiche convenzioni, quindi nel rispetto dell'autonomia di regioni e enti territoriali, può occuparsi anche della valorizzazione del loro patrimonio. L'attivo, sappiamo tutti che cos'è, è la ricchezza a disposizione, quindi nel caso dello Stato avremo, ad esempio, crediti, concessioni, infrastrutture passive, compreso anche il patrimonio immobiliare, ovviamente. Valorizzare può essere inteso come migliorarne la gestione del patrimonio, anche in un'ottica di contenimento dei costi, tendere ad un utilizzo ottimale, incrementare il valore e la redditività del portafoglio, fare in modo che la nostra ricchezza sia usata nel modo migliore e che dalla stessa ne possa trarre beneficio l'intera collettività. Dicevo, appunto, una parte importante è costituita dal patrimonio immobiliare. Necessario punto di partenza per definire una strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare è la conoscenza dello stesso da parte dei soggetti proprietari. A questo fine la direzione ottava ha avviato una ricognizione del portafoglio immobiliare delle amministrazioni pubbliche partendo dal basso, cioè senza la finanziaria del 2010 c'è un obbligo di comunicazione nei confronti del Dipartimento del Tesoro dei beni immobili di proprietà utilizzate da parte dei soggetti pubblici. A questo fine il Dipartimento ha realizzato un portale informatico che è definito patrimonio della PA a valore di mercato per consentire appunto a tutte le amministrazioni pubbliche di comunicare i dati in modalità telematica. Un dato di riferimento: al 18 maggio le amministrazioni pubbliche registrate sono 4.724 su un totale di circa 10.300. Si consideri che il sistema sarà utilizzabile fino al 30 di giugno, ed è il caso di rilevarlo. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e trasmissione, l'Agenzia del Demanio ne effettuerà la segnalazione alla Corte dei Conti. Tenete conto poi che questa attività di ricognizione dovrebbe essere estesa anche ad altre categorie di asset. Veniamo a noi, appunto, al tema del convegno, l'housing sociale. L'ambito normativo è noto a tutti, per cui l'articolo 11 del Decreto Legge 112, il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, il documento del gruppo di lavoro che individua i requisiti che devono possedere i fondi immobiliari chiusi e il decreto interministeriale dell'aprile del 2008 che ci dà la definizione di alloggio sociale. I soggetti sono elencati sempre dal 112, ma si tratta in sostanza di categorie di soggetti che non hanno i requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma il cui reddito non consente nemmeno di accedere al libero mercato, è una sorta di fascia intermedia. Tra le linee di intervento per l'attuazione del piano vi è appunto lo strumento del Fondo Nazionale, o meglio la costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari. La definizione di alloggio sociale ce la fornisce il decreto interministeriale dell'aprile del 2008 che la identifica come l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che appunto, come premesso, non sono in grado di accedere alle locazioni di alloggi nel libero mercato. Veniamo allo strumento del Fondo Nazionale. La normativa, il DPCM, prevede che vengano appunto avviate le procedure per definire le modalità di partecipazione a uno o più fondi immobiliari chiusi di diritto privato. Specifica che il fondo deve avere un ammontare minimo di 1 miliardo e una dimensione obiettivo di 3 miliardi, nonché un rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato. Il Ministero delle Infrastrutture potrà partecipare a questo fondo nazionale fino a un massimo di 150 milioni di euro, con pari diritti e doveri rispetto agli altri partecipanti. Inoltre, la SGR che gestirà il fondo dovrà essere selezionata con gara pubblica. Quanto alle modalità di partecipazione del fondo nelle iniziative locali, sono individuate dal DPCM, per cui il fondo destinerà il 90% delle proprie risorse investendo in via indiretta in iniziative locali, con il limite del 40% del capitale della stessa, e per il 10% invece potrà investire direttamente in queste iniziative senza il limite del 40%. Una cosa che è necessario specificare: l'investimento da parte del Fondo Nazionale non è automatico, né necessariamente deve arrivare, per gli investimenti indiretti, alla partecipazione massima del 40%. Per cui il fatto che il progetto locale rivesta i requisiti che sono individuati dalla normativa di riferimento, comprese anche le risultanze del gruppo di lavoro, è una condizione necessaria per l'ammissibilità al finanziamento del fondo. Ma poi l'effettivo finanziamento dipenderà dalle scelte che sono operate dalla SGR nella sua piena autonomia decisionale. Quanto agli strumenti di attuazione delle iniziative locali, il DPCM non ha inteso limitare le tipologie di operazioni immobiliari strutturabili sul territorio, concedendo la più ampia libertà in questo senso. Infatti, oltre al fondo immobiliare, che per omogeneità potrebbe risultare lo strumento preferibile, vi sono anche altri strumenti utilizzabili per la realizzazione di operazioni locali, come ad esempio l'Estu. Quanto alle modalità di selezione da parte della SGR, che dovrà essere selezionata da una gara pubblica, delle iniziative locali, vi sono vari criteri che vengono elencati ai fini di ammettere la partecipazione del fondo nelle iniziative locali. Tre rivestono una particolare importanza. Il primo è la sostenibilità economico-finanziaria, cioè il ritorno dell'investimento, definito con indici di tipo TIR o VAN, deve saper coniugare le esigenze sociali dell'iniziativa locale con una giusta remunerazione per gli investitori. Il secondo criterio: un rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato. Il rendimento obiettivo viene individuato dal documento del gruppo di lavoro nella misura minima del 2% oltre l'inflazione. Comunque, l'investimento del suo complesso dovrà presentare un'adeguata remuneratività, avendo come riferimento analoghe iniziative presenti sul mercato. Terzo criterio di selezione, tra gli altri, quello relativo alla strategia di investimento, in particolare il fatto che un intervento in sede locale sarà significativo e quindi ammissibile all'istruttore del fondo, se consente la realizzazione di un numero di alloggi sociali superiore a quello che un investimento pubblico di pari valore avrebbe generato, qualora effettuato direttamente con la corresponsione di un contributo pari al 30% del costo di realizzazione. In questo modo viene sottolineata l'esigenza che lo strumento di tipo privatistico utilizzato, il fondo, risulti più efficiente dell'intervento pubblico. Un breve accenno agli aiuti di Stato. Le iniziative locali possono ricevere una cosiddetta compensazione di servizio pubblico in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea, la numero 2005 la numero 842 del 2005. Un aspetto è delicato in tal caso, cioè è quello connesso alla quantificazione di queste compensazioni. Per cui i contributi pubblici all'iniziativa sono esentati dall'obbligo di notifica se svolgono una funzione di compensazione del costo del servizio pubblico. Inoltre, in fase di affidamento delle iniziative locali, si dovrà prestare attenzione al rispetto delle norme in materia di appalti. Un ultimo aspetto che vorrei trattare è quello relativo al trattamento contabile delle iniziative. Per definire appunto quale può essere l'impatto contabile delle stesse, quindi le ricadute sulla finanza pubblica, teniamo conto riguardo che non ci sono precisi modelli teorici di riferimento, ma alcuni indirizzi possono essere evidenziati. Un primo è che l'iniziativa deve avere l'iniziativa locale o anche nazionale deve avere la caratteristica di un investimento finanziario con una remunerazione a livelli di mercato, avendo come riferimento iniziative analoghe presenti sul mercato, come detto in precedenza. Un secondo è che l'intervento pubblico nell'iniziativa deve esplicarsi con poteri che non hanno a che fare con la sfera pubblica, ma utilizzando gli strumenti privatistici in uso agli operatori economici. Tale condizione sarebbe garantita dalla contemporanea presenza di risorse sia pubbliche che private, e in particolar modo nel caso in cui la partecipazione privata sia significativa, per cui ad esempio essere almeno il 50%, ed inoltre avvenire alle stesse condizioni di quella pubblica, senza prevedere, a titolo di esempio, diverse classi di quote o comunque diverse forme di remunerazione dell'investimento a parità di rischio. Tale situazione consentirebbe di evitare che lo strumento utilizzato, che può essere appunto un fondo, una STU, eccetera, sia considerato una pubblica amministrazione, facendo gravare sul conto della stessa tutti i flussi generati dall'iniziativa. Un terzo indirizzo è che l'intervento del soggetto pubblico non deve dissimulare un intervento pubblicistico che di fatto annulla il grado di indipendenza imprenditoriale del partner privato e quindi verosimilmente il grado di possesso economico rispetto all'iniziativa. Questo potrebbe avvenire nel caso in cui la governance dell'iniziativa preveda dei meccanismi che diano alla parte pubblica la possibilità di determinare in maniera univoca la politica di gestione, ad esempio attraverso una composizione dell'organo di gestione sbilanciata fuori della componente pubblica. In questo caso vi potrebbe essere una riclassificazione dei flussi in senso peggiorativo per il bilancio pubblico, nonostante l'utilizzo della forma giuridica. Quarto indirizzo, i vari soggetti coinvolti nell'operazione devono essere individuati con modalità di mercato, idealmente con meccanismi competitivi, soprattutto qualora siano coinvolti soggetti a partecipazione pubblica. Quinta considerazione, non devono essere presenti disposizioni che riducono il rischio finanziario a carico dei partecipanti privati all'iniziativa, a titolo di esempio garanzie pubbliche, contributi a fondo perduto, anche sotto forma di costo dei terreni o contributi in conto affitti, tale da spostare in capo all'operatore pubblico la parte prevalente del rischio dell'investimento. In questo caso infatti l'iniziativa potrebbe essere considerata all'interno delle amministrazioni pubbliche e le sue passività incrementerebbero il debito pubblico. Sesta e ultima considerazione, nel caso in cui l'iniziativa si finanziasse con finanziamenti bancari, oltre che con l'emissione di equity, il debito non dovrebbe godere di garanzie pubbliche o di contributi pubblici in conto interessi di entità tale da ridurre in maniera significativa l'onere finanziario a carico dell'iniziativa. Le considerazioni e indirizzi esposti valgono sia per il fondo nazionale che per le iniziative locali. Grazie.